Bene, questa mattina, confidando nella guida dello Spirito Santo, vorrei continuare con voi il messaggio dal titolo Il donatore e i suoi doni, e siamo alla nona parte. È un messaggio che mi sta prendendo molto e per il quale devo picchiare molto davanti al Signore per sapere qual è la sua volontà. Questa mattina è già da diverso tempo che penso a questo fatto e mi rallegra che lo Spirito Santo ancora in questa giornata, tramite la preghiera di alcuni fratelli, ricordo bene la preghiera di Luca precedente, proprio ci sta dando questo messaggio importante che noi non dobbiamo fare cadere a terra, fare la volontà di Dio, fare la volontà di Dio. Fare la volontà di Dio, non conoscere soltanto la sua volontà, perché non serve a niente. Pensate solo una cosa, il Signore sta sconvolgendo tutto quello che mi aveva messo nel cuore. Pensate solo una cosa, che cosa sarebbe voluto dire per Gesù conoscere la volontà di Dio, ma non portarla a compimento? E cosa sarebbe voluto dire per noi se Gesù avesse conosciuto la volontà del Padre, ma non l'avesse portata a compimento sulla croce? Allora, quando noi pensiamo a questo, allora comprendiamo, io lo devo comprendere per me stesso perché è di vitale importanza, e quando intendo vitale è la vita di Gesù di cui sto parlando, che cosa vuole dire per noi fare la volontà di Dio? È assolutamente importante. Allora, nelle meditazioni precedenti, il Signore ci ha dato di vedere cosa il Signore ha fatto per noi, il dono di Dio. Abbiamo visto la persona del Padre, come il Padre abbia di autorità, ricordate Efesini 1, capitolo 3, 6, come di autorità innanzi alla fondazione del mondo, egli abbia deciso di riscattare la sua creatura. E ancora prima di questo ha deciso di amarci. Dio ha deciso di amarti. Dio ha deciso di amarmi prima della fondazione del mondo. E ha deciso in lui stesso di donare il suo figliuolo. E leggiamo nella sua parola che egli ci ha dato il suo figliuolo proprio a motivo del suo amore. E il suo figliuolo è entrato nell'amore di Dio, essendo egli stesso Dio, è entrato nell'amore di Dio, donando se stesso per ognuno di noi. E come ha donato se stesso per ognuno di noi? Faccio un piccolo riassunto perché ci servirà. Oggi parleremo un pochino più approfonditamente dello Spirito Santo. Come Gesù ha deciso di donare se stesso, spogliandosi e facendosi ubbidiente. Allora, nel concetto della ubbidienza c'è quello di sottomettersi alla volontà altrui, in questo caso alla volontà del Padre. Gesù si è sottomesso totalmente e si è unito totalmente alla volontà del Padre, facendosi ubbidiente, ci dice la parola. Ci dice che la scrittura, se non ricordo male, in Galati 1, al versetto 4, che Dio si è sacrificato per i nostri peccati, per sottrarci, per strapparci da questo secolo malvagio, dice la parola di Dio. E Gesù ha accettato tutto questo per noi. Capite che la differenza tra conoscere tutto questo per Gesù e portare a compimento questo piano, quando in Giovanni al capitolo 19, versetto 30, se non ricordo male, dirà egli è compiuto, e rese lo Spirito. Ci passa molta acqua sotto i ponti tra conoscere e portare a compimento. Conoscere e basta nella nostra vita, non serve a niente, non serve a niente per la nostra vita, non serve a niente per il nostro cammino cristiano, non serve a niente per la nostra gioia. Perché Dio desidera che noi sperimentiamo i suoi doni. E le scritture profetiche, e ho riflettuto anche su questo negli ultimi giorni, le scritture profetiche, in particolare lo scritto di Isaia capitolo 53 al versetto 10, dice: dopo aver dato se stesso, dopo aver dato la sua vita come sacrificio per il peccato, dice la scrittura, egli vedrà una progenie che prolungherà i suoi giorni. Ma chi è questa progenie che prolunga i giorni del Figlio di Dio sulla terra? Siamo noi quella progenie. Siamo noi la progenie che prolunga i giorni di Dio, che è stata chiamata su questa terra a prolungare i suoi giorni. Dopo aver dato il suo corpo, se stesso, la sua vita come sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie. Noi siamo, secondo la parola di Dio, secondo gli scritti profetici, secondo tutto il Nuovo Testamento, quella progenie che prolunga i suoi giorni. Gesù al capitolo 17, versetto 18 di Giovanni, dirà: come tu, Padre, hai mandato me nel mondo, io mando la mia progenie, cioè io mando loro. E qui c'è un passaggio, c'è un mandato, c'è un passaggio di mandati. Il Padre manda il Figlio e il Figlio manda noi. Come tu, Padre, hai mandato me nel mondo, io mando loro nel mondo. Essi sono nel mondo, ma non sono del mondo, perché appartengono a me. Erano tuoi e tu mi hai dati. Questa progenie nel mondo. Allora, noi siamo inviati dal Signore su questa terra per prolungare i suoi giorni. Come il Figlio ubbidì al Padre e onorò il Padre, perché nella parola di Dio c'è scritto che: Padre, io ti ho glorificato sulla terra facendo ogni cosa che tu mi hai dato da fare, cioè portando a compimento l'opera che tu mi hai dato da fare. Così come glorifichiamo noi Dio sulla terra? Come glorifichiamo noi Dio sulla terra? Quale pensate che sia il comandamento, il motivo per cui il Signore ci ha eletti come sua progenie? Per compiere tutto ciò che Egli ci ha dato da fare. Tutto ciò che Egli ci ha dato da fare. Non a caso il mandato è: andate, io mando voi. Io mando voi. Gesù negli Vangeli è scritto che: io non faccio nulla di mio, dice di se stesso, ma faccio quello che il Padre mio mi ha comandato. Non dico nulla di mio, non faccio nulla di mio, ma faccio ciò che ho veduto fare dal Padre mio, io lo faccio similmente. E qual è il messaggio per noi, che siamo sua progenie? Non facciamo nulla di nostro, ma facciamo quello che abbiamo veduto fare da colui che ci ha mandati. Capite? Io non lo capisco, però me lo rivela lo Spirito Santo. Quindi non mi importa di capirlo, ma mi importa farlo. Per fare la volontà di colui che ci ha mandati. Io mando voi nel mondo. Io non faccio nulla di mio, ma faccio quello che il Padre mi ha comandato. Noi non facciamo nulla di nostro. Ecco il messaggio per noi che siamo credenti e ci chiamiamo cristiani. Non facciamo nulla di nostro, ma facciamo quello che Egli ci ha comandato, il nostro Signore. E Gesù ci dice: io ho fatto delle opere, avete visto, io ho operato sulla terra, voi ne farete di maggiori. dice la parola di Dio. Allora, la nostra vita di cristiani, di credenti, di figli di Dio, è proprio di fare le opere che Egli ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Efesini 2:10 è molto chiaro. Voi siete stati creati in Cristo Gesù, cioè noi siamo nati, rinati per mezzo dello Spirito Santo in Cristo Gesù, affinché noi facciamo le opere che Dio ha innanzi preparato, cioè le opere di Dio affinché le pratichiamo. Ci sono molte opere su questa terra che non sono opere di Dio, che invece di creare un qualcosa di buono, creano piuttosto un danno. Ma noi, la parola di Dio ci dice di fare le opere che Dio ha innanzi preparate, Efesini 2, versetto 10, affinché le pratichiamo. E di queste opere noi abbiamo bisogno. Allora, abbiamo visto l'altra volta che quando noi abbiamo, quando lo Spirito di Dio ci ha convinti, è venuto nella nostra vita e i veri figli di Dio hanno fatto questa esperienza. Se non abbiamo fatto questa esperienza, facciamoci un punto di domanda. I veri figli di Dio è arrivato un punto nella loro vita in cui lo Spirito Santo è arrivato e ci ha convinti. Convinti! Abbiamo detto sì, Signore, hai ragione, io sono quello, ci ha convinti che noi avevamo bisogno di un Salvatore, che non ci saremmo mai potuti salvare per noi stessi. Una convinzione celeste di peccato, un odio di per noi stessi e per quello che avevamo fatto a Cristo fino a quel momento. E questo lo fa solo lo Spirito di Dio. Perché? Se questo non avviene, lo Spirito di Dio non può entrare in noi, non ci può battezzare, non possiamo nascere di nuovo. Perché per nascere di nuovo bisogna prima morire. Insensato, se tu non muori, rimani solo. Ma se muori, porti molto frutto. Una vera morte, vero ingresso nella terra, porta una vita vera nella nostra vita, l'ingresso dello Spirito Santo. Se noi non abbiamo riconciliato la nostra vita col Cristo, e quello vuol dire riconciliarci con Dio, come possiamo ricevere la persona di Dio in noi? Perché badate bene, siamo ingannati e forse in qualche modo forse abbiamo un pochino questo suono che a volte viene da lontano, no? Per il fatto che noi pensiamo spesso, oppure non lo pensiamo, perché non possiamo pensare questo, ma viviamo come se lo pensassimo, che lo Spirito di Dio sia qualcosa che ci permette di fare, ed è vero, che ci permette di vivere, che ci permette di camminare, eccetera. Ma prima di tutto questo, lo Spirito di Dio è una persona. È la persona di Dio. Allora riflettevo, come possiamo noi pensare di camminare per lo Spirito di Dio se noi non onoriamo la persona di Dio nella nostra vita? Non seguiamo ciò che lo Spirito di Dio, per mezzo della parola, ci comanda. Come facciamo? Eppure si levano in molti luoghi molte preghiere riguardo la potenza dello Spirito Santo e sono preghiere corrette, ma come facciamo noi a vivere di quella potenza se non onoriamo colui che ce la deve dare, colui che ci deve mettere in grado di avere quella forza e quella potenza per poter camminare? Questo è fondamentale. Gesù diceva nel capitolo 8, se non ricordo male, di Giovanni, nel versetto 29, anzi, nella risurrezione di Lazzaro, al capitolo 11, versetto 41 e 42, dice: io padre, io so che tu mi esaudisci sempre. E Maria stessa, e Marta, scusate, pochi versetti prima, al versetto 22, dice: Io so che tutto quello che chiederai al Padre, Egli te lo darà. Ma perché questo? Perché in Giovanni, capitolo 8, versetto 29, gli dice: io faccio sempre le cose che ti piacciono. Questa risposta dello Spirito di Dio viene solo in relazione alla comunione con Dio. Non possiamo pensare di avere questo tipo di risposta dallo Spirito Santo se noi non siamo in comunione con Dio. Si cita spesso il passaggio: chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Ma ci si dimentica di dire che poco prima la parola dice: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Se noi prendiamo solo la seconda parte del versetto, manca il fondamento. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Capite che la dimora ha a che fare con una relazione di intimità. Altrove la scrittura dice: voi siete miei amici se fate le cose che vi comando, dice la parola di Dio. Dimorate nel mio amore e io dimorerò in voi. È come se dimora nell'amore di Dio. Voi dimorate nel mio amore se osservate i miei comandamenti, e questo è il mio comandamento. Siamo arrivati in fondo. Che vi amiate gli uni gli altri. Ecco perché l'Apostolo Paolo pone come fondamento, e guardate a caso, nel frutto dello Spirito Santo, l'amore è citato in primo. Se noi non abbiamo amore, noi rimaniamo un rame risonante. Come fa un rame risonante? C'è qua qualcosa che suona? No, non suona questo. Non ha un bel suono. Risuona di più. È uno squillante cembalo. Seppur non avessimo tutto, e arriveremo, se piacerà al Signore, anche a vedere l'aspetto dei doni spirituali, ma questo ne è il fondamento. Se ci manca questo, se ci manca l'amore che lo Spirito di Dio è venuto a mettere nei nostri cuori, Romani 5, versetto 5, ci manca il fondamento, ci manca tutto. Rimaniamo dei rami risonanti, degli squillanti cembali, e non adempiamo la volontà di Dio, che è la cosa più importante. Lo Spirito di Dio è venuto nella nostra vita per prenderne la guida. Lo Spirito Santo, la persona di Dio, lo Spirito Santo è venuto in noi, 1 Corinzi 6, versetto 19, per fare di noi il Tempio dello Spirito Santo, per fare di noi il Tempio di Dio. È venuto in noi lo Spirito Santo per prendere la guida della nostra vita. Perché la parola di Dio in Romani capitolo 8 versetto 14 dice: tutti coloro che sono figlioli di Dio sono condotti dallo Spirito di Dio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che lo Spirito di Dio, la persona di Dio, è venuta per guidare la nostra vita. Quando noi abbiamo confessato all'atto della nostra conversione che avevamo bisogno di un Salvatore per essere salvati, il tempo e la santificazione ci fanno capire, sì, che abbiamo ancora bisogno di un Salvatore, giorno per giorno. Ma lo Spirito di Dio ci sta facendo capire nella nostra vita, la sua opera è farci capire per rivelazione che noi abbiamo bisogno anche di un Signore della nostra vita, che Dio è il Signore della nostra vita, che Dio è sovrano nella nostra vita. Il messaggio della santificazione è questo: io ti purifico, io ti metto da parte, perché tu hai bisogno, noi abbiamo bisogno di essere condotti dallo Spirito di Dio. Allora se noi continuiamo, lo dico a me stesso, se tu continui a guidare la tua vita, non stai adempiendo lo scopo di Dio. Perché lo Spirito di Dio viene per toglierci di mezzo. Il messaggio della croce
È proprio quello.
Guida tu, Signore. Guidala tu la mia vita. Io ho finito i punti nella patente, Signore. Ho finito i punti. Non ne ho più. E vado a scuola e non me li danno più. Guida tu, Signore, la mia vita. Perché questo è lo scopo di... Dio si rallegra grandemente quando nel nostro cuore c'è questo sincero, questa sincera affermazione davanti a Lui. Signore, guidami tu, conducimi tu. Perché il Signore Gesù ha cominciato il suo ministero in quel modo. Se voi leggete con attenzione, e certamente l'avete già fatto diverse volte, il primo versetto di Luca, il capitolo 4, dice che egli, ripieno dello Spirito Santo, è subito dopo del battesimo del Giordano, era appena stato battezzato in acqua Gesù, affinché fosse come uno di noi. Cosa disse Gesù a Giovanni? Lascia fare, perché bisogna che ogni cosa sia adempiuta. Perché Gesù doveva essere come uno di noi. E quando, subito dopo il battesimo, è scritto nella parola in Luca 4, che egli era ripieno dello Spirito Santo, fu condotto nel deserto per essere tentato da Satana. Il primo atto di Gesù che ci viene raccontato nella parola di Dio, a valle, cioè dopo il suo battesimo, è l'ubbidienza allo Spirito Santo che lo portava nel deserto per essere tentato da Satana, per digiunare 40 giorni e 40 notti e per resistere per tutti noi alla tentazione del principe delle tenebre. Perciò la scrittura è molto chiara su questo punto. Perché viene lo Spirito di Dio nella nostra vita? Affinché noi facciamo la volontà di Dio mettendo da parte la nostra volontà. E questo è fondamentale. Lo Spirito di Dio viene per mettere da parte la nostra volontà e per mettere da parte la nostra carnalità. Questo è ciò che la parola di Dio definisce in Galati capitolo 5, versetto 16, il camminare per lo Spirito. Che cos'è il camminare per lo Spirito? Che cos'è il camminare per lo Spirito? È conoscere la volontà di Dio per mezzo dello Spirito Santo e ubbidire. Ubbidire. Quando noi ubbidiamo alla volontà di Dio, noi camminiamo secondo lo Spirito. Scegliamo di camminare secondo lo Spirito per non adempiere i desideri della carne. E lo Spirito di Dio viene nella nostra vita per fare un'opera grandiosa, per fare sì che si palesi il carattere di Cristo nella nostra vita. Quando noi leggiamo nella scrittura che l'Apostolo Paolo pregò, per esempio in Efesini al capitolo 1, versetto 17, pregò affinché voi possiate conoscere pienamente Dio. In 1,17 dice: affinché il Signore vi dia uno spirito di rivelazione e di sapienza, se non ricordo male, per la piena conoscenza di Lui. Ma come si conosce Dio? Come possiamo dire di conoscere Dio? Camminando come anche Lui camminò. Quando l'Apostolo Paolo dice in Efesini 5,1: siate imitatori di Dio, vuol dire proprio questo. I figli di Dio camminano, lo dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola, come anche il Signore loro camminò. Questo significa camminare per lo Spirito. E se noi camminiamo come Gesù camminò, non adempiremo i desideri della carne. E questo è fondamentale. E Gesù dice: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E questo è il primo carattere del frutto dello Spirito Santo. amore. Amore. E poi c'è la gioia, e poi c'è altro, c'è pace, c'è la pazienza o la longanimità, c'è la temperanza o l'autocontrollo. Ma il primo carattere che il Signore, e questo è il comandamento di Dio, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E questo è assolutamente fondamentale nella nostra vita. Allora ricordiamoci, lo Spirito di Dio è venuto nella nostra vita per condurre la nostra vita, per guidare la nostra vita. E solo uno può guidare. Solo uno può guidare, perché noi siamo aggiogati a Cristo e solo uno può guidare. Quando noi siamo in un gioco, se uno tira da una parte e uno tira dall'altra, il campo non viene arato. Se noi vogliamo frutto nella nostra vita, e lo vogliamo, se noi vogliamo fare la volontà di Dio e non soltanto conoscere la nostra vita, dobbiamo permettere allo Spirito Santo di guidarla. E per fare sì che lo Spirito Santo la guidi, bisogna che noi mettiamo in secondo piano la nostra volontà, come Cristo ha fatto. Padre, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E questo è fondamentale, è assolutamente fondamentale. Allora noi siamo quella progenie che prolunga i suoi giorni. Quella progenie che è condotta dallo Spirito di Cristo, dallo Spirito Santo, dallo Spirito di Dio. Ci sono molti nomi che la Scrittura dà allo Spirito Santo, allo Spirito Eterno, dallo Spirito di Gloria. Vedete, quando lo Spirito Santo è venuto nella nostra vita, ha rotto definitivamente la legge alla quale noi eravamo legati. La parola di Dio nella lettera ai Romani ci dice che noi eravamo legati per nascita alla legge del peccato e della morte. Non vi è dunque ora alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita li ha affrancati, liberati dalla legge del peccato e della morte. Lo Spirito di Dio nella nostra vita è venuto a frantumare la legge del peccato e della morte al quale noi siamo legati, eravamo legati di nascita. E ora siamo sotto un'altra legge, la legge dello Spirito della vita. Guardate, chi è sotto quella legge, la legge dello Spirito della vita, non è più obbligato a peccare. Ve lo ridico, chi è sotto la legge dello Spirito della vita non è più obbligato a peccare. Perché lo Spirito di Dio che è in noi, come guardiano delle nostre vite, ci avverte quando noi pecchiamo, ci avverte quando lo contristiamo. E questa è la liberazione che Dio ci dà dalla legge del peccato e della morte. Fratelli, non siamo più obbligati a servire Mammona. Possiamo servire Dio. Possiamo servire Dio. Dobbiamo servire Dio. Scegliamo di servire Dio! Perché basta prestare le nostre membra per l'iniquità, come fu un tempo, ma diamo le nostre membra, il nostro vigore e la nostra vita per l'opera di Dio. Perché le vostre membra, dice la Scrittura, sono state per un tempo strumento di iniquità, ma oggi, liberati dallo Spirito Santo, esse possono essere su questa terra strumenti di giustizia. E cosa vogliamo fare noi nella nostra vita? Che cosa vogliamo farne noi della nostra vita? Mi colpiva questa mattina la testimonianza del nostro Luca, di quest'uomo, di questo ragazzo. Ma che cosa vogliamo farne noi della nostra vita? Ieri siamo stati sommersi piovevano delle palline da tennis di ghiaccio. E questo ci ricorda che noi siamo polvere, che Dio ci può spazzare via in un attimo. Ma cosa vogliamo fare della nostra vita? Che cosa vuoi fare della tua vita? Vuoi continuare a servire quegli idoletti domestici? O vuoi servire Dio? Vogliamo continuare a servire noi stessi o vogliamo servire Dio? Vogliamo continuare ad essere solo occupati di noi stessi o vogliamo servire gli altri? Beh, io vi dico una cosa, se conoscete queste cose siete beati se le fate, dice il Signore Gesù. Io sono maestro e signore, dite bene, perché lo sono, dice il Signore Gesù. Avete visto come ho fatto io? E sono maestro e signore. Fate anche voi similmente. Cosa vogliamo fare della nostra vita? Vogliamo essere serviti o vogliamo servire? Vogliamo essere serviti o vogliamo essere servi? Bene, guardate la parola di Dio. Paolo, in molte delle sue epistole, si definisce servo di Cristo. Cosa vogliamo essere noi? Coloro che sono serviti o coloro che servono? Gesù è il servo dell'Eterno. E noi siamo chiamati a prolungare i suoi giorni. A voi trovare la risposta a questa domanda che il Signore in maniera impetuosa fa nelle nostre vite questa mattina. Abbiamo conosciuto il Signore, come Salvatore della nostra vita. Io l'ho conosciuto così, e tutti noi, quando abbiamo per grazia creduto in Lui per mezzo della fede, è tempo che noi lo conosciamo anche come Signore e come Sovrano della nostra vita. È tempo per me che io lo conosca maggiormente anche come Signore e Sovrano della mia vita. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, Signore, se Tu mi dici vai, io vado. Signore, se Tu mi dici resti, io resto. Signore, se mi dici parla, io parlo. Signore, se mi dici taci, io taccio. E per questo bisogna che noi impariamo a discernere la voce di Dio nel nostro cuore e nella nostra vita personale. Gesù glielo disse ai suoi discepoli: i miei conoscono e ascoltano la mia voce. Un ladro non lo ascolteranno, ma i miei conoscono e ascoltano la mia voce. E lo Spirito di Dio è la persona di Dio, lo Spirito di Cristo è Cristo in noi. Quando noi ascoltiamo quello che lo Spirito ci dice, noi siamo in comunione con Dio. Quando noi non camminiamo secondo lo Spirito, ma camminiamo secondo la carne, noi non siamo in comunione con Dio. Allora è inutile, è quasi oltraggioso, quando noi pensiamo, un po' come Simon Mago, che chiese i soldi, che disse, se chiese agli apostoli se poteva comprare lo Spirito Santo. Posso comprare il dono che voi avete di invocare lo Spirito Santo? È quasi oltraggioso quando noi andiamo dal Signore e chiediamo queste cose senza aver ripulito ciò che ci sta sotto. Se noi vogliamo veramente che i doni di Dio si manifestino nella nostra vita, dobbiamo fare sì che la nostra vita sia in comunione con Dio. Altrimenti è un oltraggio alla persona di Dio. È come Simon Mago. È la stessa cosa. Il concetto è sempre quello. D'altro canto, noi non possiamo vivere senza ricercare tutto ciò che Dio ci ha dato. Io voglio tutto di Dio. Io voglio tutto di Gesù. E voi volete tutto di Gesù. È vero che volete tutto di Gesù? Lo volete tutto di Gesù o no?
Sì.
Non lo so. Ditelo. Bisogna dirlo. Non bisogna aver temere di dirlo. Non importa quello che noi vediamo in noi. Dio non ha problemi a trasformare la nostra vita. Non ne ha dei problemi. Dobbiamo avere il coraggio di dire al Signore: Signore, io voglio tutto di Te. Sebbene oggi vedo che ci sono dei peccati, che io ti confesso, ci sono degli ostacoli tra me e te, ma io li voglio rimuovere, perché voglio tutto di te, non voglio essere interdetto per me stesso e neanche per la mia Chiesa, perché la prossima volta vedremo, oggi non ci sarà tempo, che noi non siamo da soli, cioè lo Spirito di Dio quando è venuto in noi ci ha messi in un corpo, quindi noi non siamo interdetti solo per noi stessi, lo ripeto, non siamo interdetti solo per noi stessi, ma se viene interdetto in noi c'è anche per la Chiesa. Allora se vogliamo del benessere spirituale nella casa del Signore, allora ci dobbiamo cominciarci a occupare del benessere nella nostra casa, dove Dio vuole costruire il suo Tempio, perché noi siamo stati posseduti dallo Spirito Santo e Dio vuol fare di noi, di questo corpo anche, il Tempio del Dio vivente. E noi lo vogliamo il Signore nella nostra vita, lo vogliamo come Salvatore, giorno dopo giorno, per salvarci da noi stessi. Lo vogliamo come Signore e lo vogliamo come sovrano della nostra vita. Affinché non ci sia detto come quel passaggio, perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che vi dico? Non gli dice non conoscete quello che vi dico, ma gli dice non fate quello che vi dico. E noi non vogliamo essere ipocriti nella nostra vita, ma vogliamo la verità in carità, la verità dello Spirito Santo. Non vogliamo ipocrisia nella nostra vita, Signore, ma vogliamo la verità del tuo Spirito. E Paolo pregava per quello. Io prego affinché il Dio, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. E questo è fondamentale per la nostra vita, uno spirito di sapienza e di rivelazione. Questa è l'ultima cosa che volevo vedere con voi questa stamattina, proprio questo aspetto di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. La stessa preghiera l'Apostolo Paolo lo fa anche in Colossesi, al capitolo 1, versetto 9-10, dove dice: perciò anche noi dal giorno che abbiamo ciò udito non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio, in ogni sapienza e intelligenza spirituale, affinché camminiate in modo degno del Signore. Quindi, conoscenza della profonda volontà di Dio per camminare secondo questa conoscenza in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Allora, l'ultimo aspetto che volevo vedere, per cui ci rimane il tempo, è questo spirito di sapienza e di rivelazione. Lo Spirito di Dio nella nostra vita ci rivela il pensiero di Dio. Purtroppo quello che succede dopo man mano che gli anni passano, invece di capire per la rivelazione dello Spirito che noi non sappiamo niente e non capiamo niente se non ci viene rivelato dall'alto, l'aspetto contrario a questo è quello che invece si porta ad insuperbire, pensare di aver capito tutto. Allora l'Apostolo Paolo, proprio per contrastare questo, dice: chi pensa di sapere qualcosa vuol dire che non ha capito niente. Chi pensa di sapere non ha ancora conosciuto. Chi pensa di conoscere, la Scrittura dice, non ha ancora conosciuto come si deve conoscere. Perché noi abbiamo bisogno del continuo, della rivelazione di Dio. Del continuo. E lo Spirito di Dio è venuto nella nostra vita per portarci il suo messaggio. Affinché, come abbiamo letto in Colossesi, possiamo camminare, Colossesi versetto 10, affinché camminiate in modo degno del Signore. E noi vogliamo camminare, Signore, in modo degno di Te, per quello che ci dici, la profonda conoscenza della volontà di Dio, affinché camminiate in modo degno del Signore. Come si conosce profondamente la volontà di Dio? Come si conosce profondamente la volontà di Dio? Affinché conosciate per esperienza. La volontà di Dio si conosce per esperienza, non si conosce semplicemente Abbiamo avuto recentemente diverse testimonianze, anche di alcuni fratelli. Mi viene in mente il fratello Pietro, che ha conosciuto per esperienza, nella sua esperienza, la volontà di Dio. E tutti noi conosciamo per esperienza, nelle nostre esperienze, questa era una testimonianza recente, ma certamente ce ne sono tante altre, non dette e silenti, dove il Signore ci sta facendo conoscere per esperienza la sua volontà. E perché ce la fa conoscere? Affinché camminiamo in modo degno del Signore, affinché camminiamo come progenie che prolunga i giorni di Gesù sulla terra. E da questo conosceranno che siete miei discepoli, dice Gesù, all'amore che avete gli uni per gli altri. Camminate nell'amore, dice la parola, e tutto il resto verrà. Perciò la rivelazione di Gesù, la rivelazione che lo Spirito Santo porta nella nostra vita è fondamentale. E non viene per arricchire la nostra mente, ma viene per farci conoscere Gesù nella nostra vita, per farci vedere il Signore Gesù nella nostra vita. Un passaggio che mi piace molto della Scrittura è quello che c'è in Prima Corinzi 2, al versetto 9. E lo leggiamo prima di concludere, perché c'è tutto quello che io ho provato in tutti i miei limiti e nella mia miseria a dire, ma la parola di Dio lo dice in 4 versetti con una chiarezza e una potenza meravigliosa. Prima Corinzi 2, al versetto 9. Sì. Ma come scritto, le cose che occhio non ha vedute, che orecchio non è udite e che non sono salite in cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. Infatti, chi fra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? E così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora, noi abbiamo ricevuto non lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Amen. Ci sono delle cose che occhio non ha vedute e altre cose che le orecchie non ha udite e altre che non sono mai salite nel cuore dell'uomo, ma Dio ce le ha rivelate per mezzo del suo Spirito. Guardate solo a questa parola meravigliosa, solo. Guardate a questa parola meravigliosa. Chi di noi la può comprendere se non lo Spirito di Dio? Chi di noi la può rivelare al nostro cuore se non lo Spirito di Dio? Ma chi ha scritto questa parola? È scritto che nessuna parola, nessuna profezia, in 2 Pietro capitolo 1 versetto 21 se non ricordo male, nessuna profezia venne mai da alcuna volontà umana o da alcuna veduta particolare, ma degli uomini hanno parlato perché sospinti dallo Spirito Santo. Ma come noi potremmo pensare di conoscere questa parola se il nostro Dio, il donatore, non avesse deciso di rivelare se stesso nella sua parola e per mezzo del suo Spirito? Ma come noi tutti non deridavamo questa parola un tempo, o non ne capivamo nemmeno nulla, ne capivamo, e neanche oggi capiremo niente di questa parola se non ci fosse lo Spirito di Dio che la vivifica in noi. Allora capite il dono di Dio? Il dono di Dio è venuto in noi affinché noi riusciamo per rivelazione a capire questa parola, a farla nostra, per viverla, per ubbidirla, per onorarla, per amarla, per santificarla nella nostra vita. E queste cose non sono mai salite al cuore dell'uomo, non le ha mai viste, non le ha mai udite, ma ci sono state rivelate dallo Spirito. E lo Spirito, dice qui, per mezzo di quello Spirito, per mezzo dello Spirito Santo di Dio, della persona dello Spirito Santo di Dio che dimora in noi, noi conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Allora questo ci dice un'altra cosa, ed è l'ultima, che pensiamo oggi. Allora, perché nella nostra vita a volte noi non vediamo i doni di Dio? Perché non li riconosciamo? Perché non li contempliamo? Perché stiamo vivendo secondo la nostra carne. Ecco la risposta. Perché è lo Spirito di Dio che dona le cose di Dio. E se noi non siamo in comunione con Dio e non camminiamo per lo Spirito, ciò che vediamo è soltanto carne. Perché Giovanni 6,63, la carne non giova nulla, ma è lo Spirito che vivifica. Allora chiediamoci nella nostra vita, io lo devo chiedere per me stesso, perché queste cose sono per me prima di essere per voi. Quando io cammino per la carne, non vedo le cose di Dio. Non vediamo le cose di Dio, non vediamo i doni di Dio, non vediamo le meraviglie di Dio. Perché le cose che Dio ci ha donate è lo Spirito Santo che ce le rivela. E se noi non camminiamo per lo Spirito, cioè non ubbidiamo alla Scrittura, non ci sottomettiamo alla Scrittura e non facciamo la volontà di Dio, non vediamo le cose di Dio. Ma quello che rimane in noi è soltanto la carne. E la carne ha desideri contrari a quelli dello Spirito. Viviamo per desideri e non più per fede. Lo Spirito ci fa vivere per fede, in qualche modo, sperando contro ogni speranza, mentre la carne ci fa vivere di desideri. E questa è a noi la scelta. Giorgio questa mattina ce l'ha ricordato ancora una volta, ricordandoci che noi in Cristo siamo liberi. Lo Spirito della vita, la liberazione che ci è stata accordata dallo Spirito della vita, ci permette nella nostra vita di scegliere per cosa vogliamo vivere. Vogliamo vivere per la carne? Ne patiremo le conseguenze. Vogliamo vivere secondo lo Spirito e camminare per lo Spirito? Vedremo i doni di Dio e la sua gloria. Ma non ha senso, e questo è l'ultimo punto, veramente, non ha senso che parliamo dei doni di Dio se non camminiamo secondo lo Spirito. È un affronto al Signore. È un affronto al Signore. Non ha senso se noi non camminiamo secondo lo Spirito, perché tutto ciò che verremo sarà solo carne. Sarà solo carne. Ma noi non vogliamo la carne. Vogliamo i doni di Dio, ma per averli da Dio e non dal mondo e non dagli uomini, per avere i doni di Dio bisogna cominciare a camminare secondo lo Spirito. E camminando secondo lo Spirito, noi avremo la pienezza dello Spirito. Allora potremo raggiungere la pienezza dello Spirito. E guardate, il primo carattere che ci rivelerà che noi stiamo camminando per lo Spirito e stiamo andando, la prima cartina al tornasole, che stiamo camminando per lo Spirito e stiamo andando secondo quella strada, sapete qual è? Il frutto dello Spirito sarà visibile in noi. Nel momento in cui vedremo che avremo il carattere di Cristo, non più arroganti, ma mansueti ed umili di cuore, l'amore, l'allegrezza, la pace, l'autocontrollo, la pazienza si manifesterà pienamente in noi, ecco che noi potremo dire, potremo vedere, non lo vedremo certamente palesato in pieno in questa vita, ma potremo vedere che noi stiamo camminando nella direzione della pienezza dello Spirito Santo. E noi vogliamo il tuo carattere, Signore Gesù. Vogliamo essere come te. Grazie, Signore, in Cristo Gesù. Amen.
Signore, ti ringraziamo di questo sferzante, preciso, potente spesso ci aspettiamo di sacramenti, mentre invece la parola ci ha chiaramente detto da sempre, scritta da secoli, ci ha sempre detto che voi avete solo bisogno di rinunciare a voi stessi. Signore, se io non rinuncio a me stesso, tu non puoi utilizzarmi. Potrei solo fare delle cose, potrò solo fare delle cose che vengono alla mia mente sporche della mia vanità o di qualcosa del genere, perché finché non sono mansueto nelle tue mani, umile di cuore, come ti è stato detto in Gesù, io non voglio niente. Signore, grazie per la pazienza che comunque hai avuto esercitato nei miei confronti da tanti anni, di fronte alla quale mi sono sì, qualcosa si è mosso, certo, ma non mi sono piegato fin dove avrei potuto piegare la mia durezza di cuore se avessi voluto costantemente, di fronte ad ogni circostanza che tu mi hai permesso, mi hai mandato, mi hai organizzato affinché io aprissi gli occhi di cuore e della mente, comunque della mia volontà, perché diventassi tuo figliolo come tu hai programmato, perché c'è un programma per te, Signore, e ce l'hai per ciascuno di noi. Ma se dovessi tu dare una votazione di promozione rispetto a quel programma, saremmo associati tutti in questo bene. Signore, grazie, mantieni la tua benignità, mantieni la tua sferzante potenza della parola nel nostro cuore, affinché smettiamo di pensare di essere qualche cosa, di farti parlare, ma semplicemente ci mettiamo nelle condizioni di ascoltare la tua parola, di umiliarci di fronte alla tua parola, di confessare quello che siamo e di accettare, anzi gridare, voglio che quello che tu ti aspetti, che sia veramente la mansuetudine del cuore, sono le ginocchia del cuore piegate a terra. Signore, fai come tu stai dicendo, fai secondo la tua volontà, porta avanti il tuo piano. Hai fatto un piano per ciascuno di noi e noi in qualche modo, chi più chi meno, ma siamo dei grandi servitori. Signore, è una preghiera e nello stesso tempo una supplica, nello stesso tempo un desiderio che ti puoi prendere. Grazie Signore, della tua benignità, della tua pazienza, della tua pazienza, infinita pazienza e cura per me e per ciascuno di noi. Ognuno dirà a te ciò che ha nel cuore personalmente per se stesso, affinché veramente tutto ciò che diciamo non sia una bella presentazione, sì, sia qualche cosa che tocca, ferisce, fa sanguinare.